La dottoressa Claudia Rini, psicoterapeuta, attualmente anche docente a contratto presso l'Università di Palermo ed esperta in psicologia perinatale e sostegno alla genitora.
Oggi è così.
Niente, è la seconda volta.
Vabbè, abbiamo capito il concetto. Magari la dottoressa ci corregge. Dottoressa, ecco, benvenuta.
Buongiorno,
noi siamo una radio pubblica utilità in questo caso perché facciamo prevenzione, dobbiamo parlare ai giovani, ma anche a molte famiglie che seguono questa radio.
Sì, diciamo che i disturbi del comportamento alimentare chiaramente sono disturbi gravi, disturbi psicopatologici che riguardano non soltanto chi riporta i sintomi, quindi chi soffre di questi disturbi, ma anche il sistema familiare intero facendosene carico. Quindi è importante attuare questa prevenzione anche pensando ai genitori rispetto a questo.
Sonia, domanda perché ne ho diverse.
Vai, allora inizio.
No, perché i campanelli di allarme, cioè nel senso fondamentalmente quando capisci c'è qualcuno che è in pericolo?
I disturbi, questi tipi di disturbi generalmente hanno conseguenze, cause e conseguenze sia fisiche che psicologiche. Quindi fondamentalmente non è soltanto l'eccessiva magrezza o obesità che accende il campanello d'allarme, ma anche tutti quei comportamenti più anomali legati ad esempio alla restrizione alimentare, l'isolamento, sbalzi d'umore, irritabilità, anche controllo maniacale del cibo, non soltanto rispetto alla quantità e la qualità del cibo che si mangia, ma anche proprio rispetto alla possibilità che questo cibo venga maneggiato, tagliuzzato, cibi eccessivamente controllati rispetto alle calorie che possono contenere. Quindi chiaramente sono tutti sintomi e allarmi che possono, diciamo, in qualche modo cogliere l'attenzione dei genitori. E indubbiamente però c'è anche da dire che ci sono anche dei fattori socioculturali non indifferenti e anche alla base di questo problema, proprio perché spesso ci sono dei sentimenti di inadeguatezza rispetto agli
standard. Adesso ci arriviamo anche a questo, perché capire anche qual è il prototipo, per esempio, Sonia.
Esatto, qual è il prototipo e soprattutto abbiamo parlato dei sintomi, ma c'è una fascia di età nella quale si manifestano di più o comunque possono essere più evidenti e, come dire, si può intervenire meglio?
Alla domanda, cioè a questa domanda la dottoressa risponde tra poco, sentiamo un disco e poi torniamo con un argomento secondo me molto interessante. Ancora benvenuti su Radio Time, c'è Marianna che ci saluta. Come ho detto prima, se avete qualche curiosità da domandare alla nostra dottoressa Rini, perché non solo problemi alimentari, ma anche la dottoressa poi si occupa dei classiconi del mondo della psicologia, quindi depressione, ansia, gente che ovviamente non sta più bene insieme, si cerca appunto di curare anche la coppia, però prima Sonia stava facendo la domanda riguardante la fascia di età, se non sbaglio.
Sì, qual è l'età in cui si manifestano di più i disturbi alimentari, anche da genitori, come bisogna intervenire?
Allora, l'insorgenza è tra i 12 e i 16 anni. Ed è un'insorgenza che sicuramente viene caratterizzata da un momento in cui l'adolescente cerca di in qualche modo individualizzarsi. L'adolescenza ad oggi è un po', diciamo, anticipata rispetto a prima.
Sì.
Forse ai nostri tempi erano sui 18 anni.
Brava.
Ora, soprattutto per le ragazze avviene prima e sono questi fenomeni proprio legati all'indipendenza e all'autonomia. In realtà il disturbo del comportamento alimentare nasce rispetto a questa conflittualità, rispetto alla possibilità di essere in qualche modo autonomi, indipendenti, no? Perché tutto ha a che vedere col controllo, quindi anche col controllo genitoriale. Io mi occupo di genitorialità e per me è importante mettere alla luce anche il fatto che i primi 2 anni di vita del bambino sono fondamentali per diciamo, lo sviluppo del disturbo alimentare, nel senso che quando nasce un bambino nasce anche un genitore, un papà, una mamma, quindi nasce una relazione e la componente principale della relazione, diciamo, all'inizio del neonato è l'alimentazione. Basti pensare banalmente all'allattamento al seno, no? Che avviene su richiesta in maniera elettiva, quindi di conseguenza il genitore in maniera responsiva risponde alle esigenze del bambino fornendo comunque il latte, no? La stessa cosa avviene per l'alimentazione complementare, cioè quella che arriva dopo l'allattamento, e quindi è importante che il genitore sappia cogliere i bisogni del bambino e non intrusività, l'incoraggiamento di supportare il bambino nei processi di autonomia sicuramente favorisce una buona relazione anche col cibo.
Posso farle una domanda?
Sì.
Che poi quasi è sinceri e schietti. Lei si occupa anche di gente che tendenzialmente si sta separando.
Sì.
Si parla di disturbi alimentari 12-16 anni. Un ragazzo, una ragazza, ragazzini che assistono a casa due genitori che litigano, perché litigano di continuo. Secondo lei, sto ragazzo, sta ragazzina, non avrà problemi anche dal punto di vista alimentare, o comunque sfogherà magari in quell'ambito lì i problemi che vede davanti a dei genitori che, diciamolo subito, non litigate davanti ai figli?
Generalmente i bambini riportano il sintomo di una famiglia disfunzionale, quindi assolutamente sì. Spesso questo accade, e accade perché l'effetto che si ottiene è comunque la dipendenza, cioè i genitori poi si attivano rispetto a un malessere che riporta il bambino, creando un legame di dipendenza importante, per cui cambia un po' il focus rispetto al processo di separazione e tende a unire i genitori sulla competenza genitoriale. Mi è capitato anche nell'esperienza clinica che succede, funziona, avviene inconsapevolmente chiaramente, però ottiene il risultato un po' di allarmare i genitori e tenerli insieme rispetto a questo.
Bene, io direi, sto controllando anche i tempi, possiamo andare avanti ancora un minuto oppure ritorniamo tra poco. Ok, ritorniamo tra poco con proprio l'ultimissima domanda, anche ricordando se ci sono delle cose da fare in questa settimana dedicata proprio ai problemi di disturbi alimentari, tra poco. Ma stiamo concludendo questo discorso di Radio per il Sociale, o comunque di pubblica utilità, perché è la settimana del fiocchetto rosa.
Lilla. Ti sei una sfumatura diversa.
Lilla, perché da questa radio, e spero che lo facciano molti altri come noi, che si occupano di comunicazione, tenete d'occhio i vostri figli. Cosa possiamo dire, dottoressa Rini? Cioè di stare più vicini a loro?
Sì, sicuramente la cosa più importante in qualche modo è sostenere senza giudicare. L'intrusività in questo non aiuta nel controllo, quello che dicevo prima, nel controllo, nell'essere intrusivi, nell'essere giudicanti. Quindi questo deve partire principalmente dalla famiglia, in modo tale che si possa sviluppare anche un'autoconsapevolezza che ti possa permettere anche di affrontare poi anche la rete sociale che si trova al di fuori del sistema familiare. Quindi il sistema familiare protegge, sostiene, e se rischia di diventare giudicante o un sistema dove non si può parlare e comunicare, è da lì che si annidano le principali difficoltà, perché poi la chiusura parte da lì. Che poi banalmente, che non è tanto banale, chi soffre di un disturbo alimentare non ha la consapevolezza di questo disturbo. C'è una dispercezione corporea, della propria immagine corporea, non ci si vede eccessivamente magri o comunque grassi, e questo fa sì che è proprio che ci sta accanto in qualche modo, che deve avere un occhio di cura e di sostegno rispetto a questo, e richiedere l'aiuto dei genitori diventa fondamentale anche per la riabilitazione, che richiede l'utilizzo di un team fondamentalmente non soltanto di psicologi ma anche nutrizionisti e medici.
Perfetto.
Mi ha anticipato la domanda, stavo appunto chiedendo quanto è importante poi la collaborazione tra specialisti diversi per aiutare chi, non solo ragazzini ma anche gente adulta, perché comunque ok, la fascia d'età parte dai 12, ma anche molte persone adulte possono trovarsi in queste situazioni.
Sì, assolutamente sì, ed è il motivo per cui, essendo comunque un disturbo che prende sia la sfera fisica che comunque anche quella psicologica, fondamentalmente bisogna in qualche modo agganciarsi a tante figure di riferimento. Banalmente sulle bambine c'è la scomparsa del ciclo, quindi comunque delle mestruazioni, la menorrea, anche questo può essere anche sintomatico, il fatto che comunque ci si chiude in bagno spesso dopo il cibo, dopo le abbuffate, quindi sono tutti sintomi che mettono in allarme i genitori, ma a sua volta è una cosa che si può sviluppare anche dopo rispetto proprio a una disregolazione emotiva.
E non vedere la figura dello psicologo, dello psicoterapeuta come passato, io sono più grandetto come dicevo di voi, come un tabù, cioè andateci, ma non perché siete pazzi, ma perché no, ci sono dei problemi che bisogna risolvere. Quindi questo è quello che vogliamo lanciare anche nel caso dei disturbi alimentari. Grazie dottoressa Rini per essere stata con noi. Noi torniamo tra pochissimo con All Inclusive.